Le guerre al mondo ci sono sempre state e probabilmente ci saranno sempre fino alla fine del mondo. Come sempre ci saranno malattie, epidemie, carestie, terremoti, alluvioni. Come sempre ci sarà, in altri termini, una violenza naturale che in molteplici forme, con diversa intensità, sempre si abbatterà sul genere umano e sulle sue diverse popolazioni. Il progresso, la tecnica, potranno forse alleviare, certo, i mali del mondo, ma non sino ad eliminare dalla faccia della terra avvenimenti catastrofici, sciagure, disastri di genere e portata diversi, ma di portata pur sempre distruttiva, non sino ad eliminare dal mondo ciò di cui tutti questi eventi sono preludio inesorabile, cioè la morte. Questo non è fatalismo, questo è semplicemente realismo. Lo chiamerei realismo cosmico. Come tutta la storia dell'umanità e dell'universo sta a dimostrare in modo chiaro e incontrovertibile. Non esiste alcun nobile e sano idealismo in grado di proporre una analisi, una prospettiva in cui risulti possibile eliminare o mutare radicalmente questo stato di cose oggettivo. Non riconoscere il carattere evidente, direi apodittico, di tale sia pure amara constatazione, significa pretendere di vivere chiudendosi gli occhi e di fare scelte sbagliate, e non sufficienti a garantire nel più efficace modo possibile la vita di tutti, pur nella sua dipendenza da fattori naturali e storico-strutturali che la rendono terribilmente precaria e continuamente esposta a rischi molto gravi. Specialmente chi crede nell'annuncio evangelico dovrebbe sapere e ammettere che ci sono cose, ci sono fatti che esercitano virtualmente o attualmente, che esercitano, eserciteranno in tutte le epoche della storia umana, condizionamenti violenti o preoccupanti sugli uomini e sulle popolazioni del mondo, costringendoli a difendersene con strumenti e in modi che non sono sempre pacifici, ingruenti, innocui, ma purtroppo non privi di rischi e di conseguenze imprevedibili. Nel momento in cui quasi all'unanimità si viene ritenendo che ormai la scienza medica sia capace di debellare ogni malattia mortale o permanentemente invalidante, si scopre invece all'improvviso, del tutto ammutoliti e impreparati, che non è così. Arriva il Covid, improvviso, violento, letale, che miete centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo. E allora gli scienziati, i medici, gli stati si affannano a cercare un rimedio, una risposta scientificamente e farmacologicamente adeguata alla necessità di spezzare una catena di morte altrimenti destinata a seminare un numero indeterminato e molto più elevato di vittime. Ma quando in qualche modo, e sia pure molto, molto o troppo frettolosamente, si riesce a predisporre un vaccino, ecco che a posteriori si scopre che anche il farmaco che doveva combattere la malattia può generare a sua volta altre patologie o creare condizioni di mortalità per non poche persone. Ed è così anche per la guerra. È così anche per la guerra. Non sempre esistono, non sempre esistono alternative alla cosiddetta politica del riarmo. Sono sempre preferibili, certo, le alternative, sono sempre auspicabili, ma non sempre è saggio realizzarle, come invece si ostinano. Non solo, come invece si ostinano a sostenere non solo tanti pacifisti laici di varia estrazione ideologica, ma anche, io dico in modo irresponsabile e per niente ricettivo del reale significato della non violenza evangelica, anche tanti prelati, tanti vescovi della Chiesa Cattolica. Anche in questi giorni la CEI e molti dei suoi vescovi attaccano il nostro governo in carica, accusandolo di favorire o promuovere una politica di riarmo, una proliferazione delle armi nucleari, anziché impegnarsi sul versante opposto di una politica del disarmo e della pace. L'Europa e l'Italia, dicono questi vescovi, in relazione alla sanguinosa guerra in atto in Ucraina, avrebbero sbagliato ad optare per la soluzione militare e non per una soluzione diplomatica intelligente e non per un negoziato idoneo a ristabilire condizioni di pace. Io penso che la fede non autorizzi affatto la Chiesa a scagliarsi contro quei governi, in particolare contro l'attuale governo italiano, fermo restando che a me in questo caso è estraneo qualunque interesse politico di fare il punto, diciamo così, sulla guerra in atto. Ma io penso che la fede non autorizzi, in quanto fede, non autorizzi la Chiesa a scagliarsi contro governi, contro il governo italiano, semplicemente perché a seguito di quanto sta accadendo in Ucraina da poco meno di 4 anni, ritengono di doversi armare piuttosto che disarmare. Ma in base a quale norma evangelica uno Stato si dovrebbe sentire sempre e comunque obbligato? Dico proprio sotto il profilo etico e persino sotto un profilo religioso e cristiano, obbligato a rifuggire da soluzioni armate, da difese armate dei suoi cittadini o dei suoi popoli vicini e indifesi rispetto a stati non solo aggressori, ma rispetto a stati criminali. Lo Stato è legittimato da Dio, dovrebbero saperlo i nostri vescovi, ad usare anche strumenti repressivi. Anzi, lo Stato è fondato su un principio repressivo. Si leggano certi discorsi di Sant'Agostino al riguardo. È legittimato da Dio usare la forza, la violenza, la repressione per proteggere la libertà e la vita dei propri membri, per assicurare la pace interna ed esterna della società che deve governare, oltre che il benessere dei cittadini. Semmai questi nostri cari vescovi, non lo dico sarcasticamente, sono sempre cari vescovi perché a loro di fatto è stato affidato il compito di guidare la Chiesa di Cristo e quindi li dobbiamo rispettare. Però, ecco, lo dico con una certa amarezza, lo dico in modo fortemente critico, con quella parresia che il cristiano deve avere nei confronti anche dei superiori. La parresia cristiana, la lealtà, la franchezza del dire e del sentire e del dire. Ecco, semmai questi vescovi, queste, sì, in questo caso, queste anime belle che spendono parole e prediche in totale libertà, che criticano stati e governi per le loro politiche belliciste, che esprimono giudizi moralistici su chiunque non ritenga più di poter tendere la mano e porgere l'altra guancia a tiranni liberticidi animati da spirito inesausto e infausto di vendetta e di conquista, ma di doversi dotare per tempo di mezzi bellici adeguati prima di essere travolti dalla furia assassina di governanti abusivi e affetti da patologico culto della personalità. Questi rappresentanti ufficiali della fede cristiana e cattolica dovrebbero essere meno silenziosi sui massacri quasi quotidiani cui sono sottoposti i cristiani, i cattolici in diverse regioni del mondo, e dovrebbero chiedere in loro difesa una protezione internazionale armata di cui dovrebbero farsi carico almeno quegli stati in cui cristiani e cattolici siano riconosciuti cittadini al pari di tutti gli altri cittadini non credenti. Ma di grazia, nostro Signore, ha forse mai detto che chi ha aggredito deve, e dico deve, porgere l'altra guancia fino a farsi massacrare, fino a farsi ammazzare con i propri familiari, la propria comunità, la propria gente? La storia della Chiesa è piena di santi, di ispirati uomini religiosi, cristiani, cattolici, che non hanno esitato a parlare di guerra giusta. Ma sì, forse sul termine giusto si può discutere, senza peraltro essere sicuri di quale possa essere poi l'esito prevalente di tale discussione. Ma in ogni caso si danno circostanze, momenti storici in cui una guerra può essere moralmente e anche religiosamente necessaria, per esempio, per fermare tentativi armati di islamizzazione del mondo occidentale, come ce ne sono stati diversi nei secoli passati, o per scoraggiare politiche imperialistiche, espansionistiche, militaristiche come quelle di un Hitler per ieri o di un Putin per domani. Per fermare anche forme, insomma, di violenta aggressività razzista e segregazionista, come quella dell'ancora oggi infedele Israele di Netanyahu, e via dicendo. La guerra può essere necessaria, può essere necessaria. C'è una violenza che può essere necessaria e che deve essere usata a favore di una comunità che sta per essere sterminata, a favore di una donna che sta per essere violentata, a favore di un bambino che sta per essere ucciso, che sta per essere mutilato. La violenza è a volte necessaria, anche quando si viene al mondo. Si nasce in uno stato di violenza. Il parto cos'è? Il parto cos'è? Il parto è un momento bellissimo della vita, senz'altro, ma è un momento in cui la natura esercita la sua violenza. E se la natura non esercita la sua violenza in modo, come dire, naturale, ecco, in modo naturale, in modo canonico, addirittura si rende necessaria una violenza supplementare, quella del forcipe, per esempio, no? Ma evidentemente i nostri fratelli vescovi non si sono ancora accorti, per quanto riguarda lo sterminio del popolo ucraino che la Russia sta ponendo in essere, che Putin è più crudele, più sanguinario e insensato di Attila. E che a differenza di Attila non potrebbe essere convinto a deporre le armi neppure dal più illuminato e santo dei pontefici cattolici, perché un Putin è abitato dal demonio, è abitato da Satana in persona. A volte capita che qualcuno di noi venga abitato da Satana in persona. Cerchiamo dunque di coltivare la fede in Cristo, essendo ragionevolmente certi di averne compreso lo spirito, prima e oltre che la lettera. La fede cristiana è una fede che illumina la ragione e la coscienza, non le umilia, non le mortifica, fratelli e sorelle, non le avvilisce.